Sabato 20 agosto 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 2. Allora, correndo, venne da Simon Pietro e da altro discepolo che Gesù amava. Quello che lo fa correre. Defina?
Sì, è un qualcosa di troppo grande per fermarsi a meditare, a capire. È apparso il sentimento, la necessità di comunicare agli altri, cioè a quelli che potevano capire l'avvenimento.
No, per lei era tranquilla la cosa. Non c'era mica nessun dubbio. L'avevano portato via.
Sì, però
non c'era
la
dubbio.
Necessità di andare a dirglielo agli altri.
E quando tu hai una notizia hai necessità di divulgarla.
Non si è fermata,
quello che
si dovrebbe fermare di fronte a un segno
e no.
Pensare.
Ma non c'era niente da pensare. Non c'era niente da pensare. Per lei era tranquilla la cosa. L'hanno portato via. Non c'era il dubbio, mi capisci?
Sì, era sicura.
No, era sicuro che l'avevano portato via.
L'avevano rubato.
Capisci? L'hanno portato via. Non c'era. Per lei non è che doveva fermarsi a pensare. A pensare che cosa? L'hanno portato via.
Sì, ma noi che diciamo che di fronte a qualunque evento...
Ma noi, quella è un'altra cosa, capisci? Per lei la cosa è... quando tu ti fermi a pensare quando sei nell'incertezza, non sai cosa sia successo, allora ci pensi. Ma quando sei sicura della cosa, prima c'era, tu vedi questo registratore, di quei 5 minuti non lo vedi più, e per te sei tranquilla la cosa, chi l'ha portato via?
Come capisci? Come in Cina, visto la porta aperta, non aveva dubbio, telefonato.
Domenico.
Questo avvenimento si può può coincidere con le parole del Signore quando dice è giusto che io me ne vada, quando dice è giusto che io me ne vada.
Sì, noi certamente
deve sperimentare la sua assenza.
Noi dobbiamo sperimentare, sì, perché tutto muta, tutto cambia e noi dobbiamo aspettarci l'assenza del mondo e di tutto ciò che appartiene al mondo. Tutte le creature cambiano, noi dobbiamo aspettarci che le creature cambiano, non resteranno sempre le stesse, c'è il tempo che porta via tutto, noi dobbiamo aspettarcelo questo. Adesso c'è il problema di capire perché c'è il tempo che fa cambiare tutte le cose, tutte le creature certamente muoiono, perché muoiono? Ecco, allora cercare il significato delle cose. E perché siamo immersi in un mondo fatto così? Immerso nel tempo. Perché? Perché il nostro mondo è immerso nel tempo. Nel tempo vuol dire che uno invecchia, che tutte le altre creature passano, e in un certo momento, mentre prima eravamo felici con, adesso ci troviamo con delle creature che non ci sono più, che non conosciamo più. Ecco, ora perché avviene questo avvenimento? Perché c'è questo fatto? Le stesse parole che uno dice, ti accorgi che non si fermano. Passano, sì. Scorrono, capisci? Ecco. E perché le parole passano? Le parole che passano sono un po' un segno delle creature che passano, tutto immerso in questo passare. Perché tutto passa?
Perché tutto finito, è solo Dio e
non... No, tutto passa perché ci sollecita ad alzare gli occhi a ciò che è eterno, a ciò che non passa, a cercare ciò che non passa, perché ciò che non passa noi non lo possiamo vedere, noi vediamo ciò che passa, ciò che non passa non lo possiamo vedere. Lo possiamo solo capire, cioè la verità tu la puoi soltanto intendere, non la puoi trovare con i sensi, come trovi le creature. Franco?
Sì, Pietro e Giovanni erano un po' le colonne, no, degli apostoli,
sì.
Era un po' un punto di riferimento.
Punto di riferimento.
Per Maria e per gli altri. Quindi rivela il bisogno che c'è di avere un punto di riferimento.
Il bisogno di comunicare, perché qui la notizia c'era. Lei va e non dice chissà cosa è successo, dice l'hanno portato via. Va a comunicare quello.
Sì, sì.
Capisci?
No,
cioè, di quando tu sei una notizia, altra, tu senti bisogno di comunicarla a qualcuno, mi capisci?
Qualcuno che faccia lo stesso cammino.
Che perlomeno sia interessato alla notizia. Tu non vai a raccontare una notizia ad uno che non ha interesse. Tu vai a raccontare la notizia a colui che ha interesse per quella cosa, mi capisci?
Sì.
Massimo?
Sì.
Giovanna?
Qui Maria non era in un rapporto personale, cioè come con la religione personale di cui si è parlato.
Sì.
Sì. Qui Maria aveva già incontrato il Cristo, era stata con Cristo, e però aveva già dato tutto anche.
Certo.
E però non era in un rapporto personale.
No, era in un rapporto personale. Scusami, ti muore una persona cara, capisci? Ecco, tu la conduci al Camposanto, il giorno dopo vai e trovi la tomba che è vuota. Non è che con questo tu ti si dica non eri in rapporto personale, sei in rapporto personale, ma quello ti sconvolge. Perché ieri l'hai condotta nella tomba, l'hai portata nella tomba, l'hai messa lì, il giorno dopo tu trovi che la tomba è stata aperta, qualcuno l'ha portata via, quello ti sconvolge. Ora, questo è lo sconvolgimento che subisce Maria. Con questo noi non possiamo dire che non sia un rapporto personale, anzi, proprio perché era un rapporto personale, la cosa le interessava molto.
Sì, era il suo interesse principale.
Era il suo interesse principale. E quindi naturalmente quella cosa sconvolge. È vero che era soltanto un corpo, il corpo morto di Gesù, però era l'unico punto di riferimento per lei, quel corpo morto. Capisci? Ora, non vedendolo più, questo la sconvolge. Capisci? Non sa più dove cercarlo.
Riguardo alla religione personale, no? Che il rapporto con Dio è un rapporto personale. Non ci sono istituzioni, non c'è messa, non c'è sacramento che possa sostituire il mio pensiero nel rapporto con Dio. Però pensavo, non c'è una differenza, cioè c'è una differenza tra gli altri segni e i sacramenti?
Ma certo, beh, i sacramenti dico, portano la parola di Dio che dice questo è così. Quindi quando Gesù dice questo è il mio corpo, non lo dice alla foglia, non lo dice, mi capisci, alla pietra, lo dice a un punto preciso del mondo. Questo è. Quindi tu non puoi, ad esempio, considerare la cosa senza considerare la parola, perché è la parola che fa il sacramento. È la parola.
Sì.
È quel è. Capisci? Capisci?
Però,
quando ti dice questo è, tu non puoi più cancellarlo. La parola trasforma la cosa, mi capisci?
Ma perché che questa parola, questo pane, questa cosa viene trasformata solo se lo dice il prete?
No, solo se dice Cristo. Il prete non conta niente.
Perché
conta è la parola, se Cristo e Gesù non avessero detto quella parola, il prete può ripetere quella volta che non succede proprio niente.
Va bene, però
quello che trasforma è la parola di Dio.
Se lo ripete uno che non sia il prete, non è consacrato il pezzo di pane. E se invece lo dice il prete?
Sì, ma il prete quando c'è questa assicurazione, cioè ripete quello che ha detto Cristo. Però la validità del prete non è, capisci? Perché qualcuno l'ha fatto prete. La validità
allora
del prete è Cristo.
È questo che non mi è chiaro, perché sì. Allora cos'è che dà validità?
È la parola di Dio.
Ma la parola se la dice un altro anche...
Perché
se questa parola dice il prete, anche se il prete è il peccatore, sì. Altre volte si è detto, il pane è consacrato
si
e questo
capisce.
Diventa il corpo di Cristo.
Si capisce.
E nell'Eucaristia si è detto che c'è proprio la presenza reale di Cristo,
sì.
Dio, no?
Sì.
Corpo, sangue e divinità, sì. No? Mi ho studiato. Invece se lo dice un altro, anche diciamo uno di noi, no? Su un pezzo di pane dice questo
no,
mio,
uno,
non è,
non è,
diventa.
No, perché quello che...
Ma questo non...
Cioè, è la parola di Dio che trasforma le cose, capisci? E Dio poteva prendere, anziché un pane o prendere il vino, poteva prendere qualunque cosa,
sì,
capisci? Dire questo è mio, perché questo vero, arriva poi al punto in cui, perché tutto è segno, perché anche il sacramento è un segno, no? È segno vero, di quello che Dio ti dice quando tu offri il tuo pensiero, perché il pane è poi il tuo pensiero, offri il tuo pensiero a Dio. Ad un certo punto offrendo il tuo pensiero a Dio, Dio dice, qui non c'è più prete che tenga, Dio dice questo è mio. E questo lo dice personalmente a chi gli offre il pensiero. Per cui quello che tu dici tuo pensiero non è più il tuo pensiero perché Dio dice questo è mio pensiero. Dicendo mio pensiero diventa il figlio di Dio. È lì che tu scopri che il pensiero di Dio è pensiero di Dio, non è pensiero tuo. Tu parti dal pensiero tuo, pezzo di pane, un oggetto qualunque. Tu parti dal pensiero di Dio, lo porti a Dio. Portandolo a Dio, dice questo è mio. Dicendo questo è mio, non è più tuo. Allora tu scopri che il pensiero che è in te di Dio, quando pensa a Dio, non è più tuo pensiero, non è tuo, è suo. Ma se è suo, allora deriva da lui. Allora lì, ora, l'Eucaristia ha tutta la funzione Perché tu ti fermi, se tu ti fermi al sacramento, ti fermi soltanto così, ti metti a... È come se tu dici Gesù, Gesù da mattina a sera, non concludi mica niente. Perché quello che ti illumina è la parola. E la parola, che, e la parola ti deve condurre a scoprire che il rapporto nello spirito tra il tuo pensiero e Dio. Mi capisci? Per cui il sacramento ha la funzione di collegarti con il regno dello spirito. Ma se tu non passi al regno dello spirito, tu finisci soltanto capisci di essere mangiatore di ostie. Tutto più resta la colpa in te, perché quello ti manda poi dopo all'inferno, però ti resta la colpa di esserti nutrita di una cosa senza capirla. Allora il problema è quello di capire, non è tanto di mangiare l'ostia, il problema è capire che cosa viene detto in quel mistero lì, con quella parola di Dio che dice questo. La parola di Dio che dice questo, mi capisci, ci annuncia una verità nel campo dello spirito, ma tu devi cercare di capire, come devi cercare di capire la morte del Cristo. Quindi è la parola che va mangiata. Ora, mangiare la parola, non puoi mangiarla come mangi un pezzo di pane. Mangiare la parola vuol dire capire la parola. Ora, capire la parola vuol dire arrivare a questo rapporto qui tra pensiero nostro, mio pensiero, mi capisci, e Dio. Che relazione c'è quando io penso Dio? Sono io che penso Dio? Ma se sono io che penso Dio, allora Dio è una mia fantasia. E chi mi libera da questa fantasia? Invece, pensando Dio, ecco, sollecitato dal Dio che dice questo è mio, arriviamo al punto in cui Dio dice in questo segreto dal Padre, questo è mio, il pensiero con il quale tu pensi me è il mio pensiero. E lì che scopri che quel pensiero che tu credevi fosse tuo, perché tu che pensavi, non è tuo, ma è il pensiero di Dio. Non so, mi capisci?
Sì, quindi l'Eucaristia, nell'Eucaristia c'è la presenza di Dio, però è segno, perché è come, un segno di ma quello come, che
come, è come, non so, è come quando c'era il Cristo, capisci, sulla terra, è un corpo, certo è una persona, ma tu ti puoi fermare anche al corpo. In che cosa sta la diversità? Perché aveva gli occhi rossi, perché aveva i capelli rossi, il naso corto o il naso lungo? In che cosa sta la diversità? La diversità stava nel parlare. Nessuno ha mai parlato come lui, è la parola. Quindi la persona non sta nel corpo, la persona si rivela nella parola. È la parola che va mangiata. Tanto più che noi abbiamo nell'Antico Testamento, abbiamo anche Ezechiele, dove i profeti mangia questo libro, si dice, mi capisci? Ecco, ora c'è il tema del mangiare, ma mangiare come capire. Non mangiare come noi, poi l'abbiamo ridotto ad un mangiare alimentare, ma il problema non è questo, il problema è capire. Quindi quando Gesù dice questo è mio, il problema è capire, capisci? Che cosa significa, perché lui significa questo rapporto personale, ragione personale, tra la tua anima e Dio. È in questo rapporto personale che avviene la meraviglia. Per cui in questo momento Dio ti dice questo è mio. A questo punto qui tu non pensi più che il tuo pensiero sia il tuo pensiero quando pensi Dio, capisci? Ma tu pensi Dio col pensiero di Dio. Allora il pensiero di Dio è dato a te per dare a te la possibilità di pensare Dio. Mi capisci? Quindi diventa, nessuno viene a me se non permette, se non, nessuno viene al Padre se non permette di me. Quindi quello diventa il mezzo, ma è il pensiero di Dio. Non è tuo, tu non potrai mai dire questo è il mio pensiero, è il pensiero di Dio.
Sì, quindi va bene, mi rimane ancora questo però, la parola, va bene che fa il sacramento, però cos'è che dà... non so come dire, questa autorità, questa possibilità al prete, perché se il prete dice questa parola consacra e se invece la dice un altro non consacra.
Beh, perché un altro è vero, il prete in quanto...
Perché la Chiesa allora no,
il prete ha la funzione di servo, di mezzo, capisci? Quindi è una funzione sociale. Quello che fa il prete lo fa quando è autorizzato a fare una certa funzione, mi capisci? Quindi ripete la parola del Cristo. Autorizzato da, mandato da.
Quindi la Chiesa ha mandato. Questo potere allora.
Sì, è il potere, ma è il potere di servizio, non è il potere, capisci? Non è perché ti dice questo, tu adesso tu adori questo. E però tu devi capire questo. Cioè la Chiesa ha funzione di mettere in contatto col Cristo. Quando ti ha messo in contatto con Cristo, lei si deve ritirare, non si può mettere in mezzo. Perché sei tu adesso che sei in rapporto con Cristo. Sei tu personalmente che tu capisci, non è la Chiesa che capisce per te e poi dopo te lo traduce, non può. Te ti si mette al posto del maestro, il maestro non solo, capisci?
Sì, sì.
Quindi la funzione della Chiesa è quella di portarti a contatto col Cristo, Ma poi dopo sei tu che devi camminare con Cristo. Quindi anche la funzione dei sacramenti. La funzione dei sacramenti è quella di mettere contatto, dice guarda che c'è un Dio in te. Quando tu fai la comunione, cosa fai? Non fai altro che annunciare a te stessa che Dio è dentro di te. Ma nota che Dio è dentro di te, tu non ti devi mettere a dire Dio è dentro di me, Dio è dentro di me, Dio è dentro di me, non colpo di mica niente. Capisci? Quando ti ha annunciato questo, sei tu che devi prendere contatto con Dio che è presente dentro di te. Ha detto, tu incominci a dire come si dicono i profeti, allora che denunciavano, cioè, non è che voi diciate tempio di Dio, tempio di Dio, tempio di Dio, cioè, fate la volontà di Dio. Il problema è fare la volontà di Dio, capisci? Il problema cioè, è capire, capisci? Quindi la funzione del sacramento è quella di mettere contatto con una realtà che noi più delle volte trascuriamo, capisci? O per un modo o per un altro. Mettendo contatto, quando tu vieni presentato una persona, poi dopo tu prendi contatto con quella persona, mi capisci? Adesso il problema è tuo. Così. E quindi la funzione è tutta questa, metti in contatto con Cristo e poi dopo adesso che ha contatto con Cristo cammina, sei tu che devi camminare con Lui.
Sì, sì, quindi cioè, perché domenica si è parlato di questo, poi pensavo proprio così che dicevo, ma nell'Eucaristia c'è questa presenza che negli altri segni non c'è.
Sì, ma è la presenza del Cristo, come Cristo 2000 anni fa con il corpo era presente tra noi. Ma quanti hanno incontrato il Cristo, capisci, e l'hanno mandato a morte? L'hanno incontrato fisicamente, capisci? Quindi è la stessa presenza, perché è un segno di una presenza. Però la presenza non è fuori, la presenza è dentro di te. Capisci? Tu mangiando, perché dici mangia? Perché mangiare non fai altro che annunciare. Tu cerca di capire spiritualmente cosa avviene quando tu mangi. Quel segno lì, con cui ti hai detto questo è mio. Mangiare come fai? Dici entra dentro di me. Capisci? Il che vuol dire che pensando tu cosa fai? Tu pensi adesso a colui che è dentro di te, ma quel colui che è dentro di te era già prima, non è che sei entrato con quello, era già. E quello è stato un mezzo per farti prendere consapevolezza di una cosa che era già, non è che Dio non si sposta mica. Gesù dice noi verremo e faremo abitazione, ma loro fanno già abitazione. Non è che Dio non si sposta mica da un luogo ad altro. Capisci? Siamo noi che dobbiamo spostarci da un luogo all'altro per scoprire colui che è. Lui è già dentro di noi, anche se noi non lo sappiamo. Lui è. Siamo noi che dobbiamo cambiare per arrivare a capire ciò che portiamo dentro di noi. Mi capisci?
Sì, sì.
Quindi i sacramenti hanno la funzione di portarti a scoprire, a prendere contatto con una realtà che più delle volte noi trascuriamo o ignoriamo.
Quindi allora sarebbe che Dio attraverso la Chiesa dà il potere, diciamo, a delle persone che può essere anche un peccatore, il prete.
Non importa,
però di fare
non importa
Cristo,
perché...
Che con le parole di Cristo, dicendo questo è mio su un pezzo di pane, lo consacra.
Sì, ma non è il prete che lo dice, mi capisci?
È
il Cristo che dice questo. È il Cristo, perché se il prete conta poi un cavolo e niente. Mi capisci? Quello che conta è il Cristo. È
non
il Cristo
conta,
perché...
Però
giustamente tu puoi dire mille volte questo è e non cambia niente.
Ma se lo dice,
ma se lo dice no, se lo dice Cristo.
Ma no, ma scusa, anche c'è il rischio.
Se lo dice Cristo.
Non so, a me sembra anche di fronte al sacramento dell'Eucaristia che si diventa quasi come un rito magico. Per cui in
ma corre, mani, si corre il rischio.
Fumo, presenza reale,
si corre,
corpo, sangue, ma conta il significato.
Si corre il rischio.
Si corre
il
rischio.
No, ne parleremo domani sera.
Che
domani sera proprio, il tema è proprio questo, capisci? Il rischio di certezze che sono false certezze. C'è questo rischio qui, mi capisci? Per cui non so, c'è un'autorità che dice la cosa è così, tu perché te l'ha detto un'autorità, tu dici la cosa è così, ma quella è una falsa certezza. Capisci? Tu ti illudi di essere certo. No, la certezza viene soltanto da Dio. È Dio che ti rende certo della cosa. È Dio che ti conduce a conoscere la verità, è la verità che ti rende certo. Non è un'istituzione. Perché un'istituzione dice questo così e così. No, non è vero. Perché un'autorità dice queste sono false certezze. Cioè, dato che noi non siamo capaci magari a pensare, eccetera, allora noi diciamo, ci affidiamo, l'ha detto il tale, l'ha detto l'altro, l'ha detto l'istituzione. Noi mettiamo l'istituzione, ma l'istituzione è mica Dio.
Sì, sì, sì. Sì, ma proprio forse no, dobbiamo, la durezza della
quindi, ogni cosa, dico, ci sono segni e c'è realtà. Il segno non è da disprezzare. Il segno ha la funzione di portarti a trovare la realtà.
La presenza reale di Cristo.
A trovare la presenza. Il segno ha la funzione. Certo. Quindi ciò che è in mezzo non è da disprezzare. però non deve essere messo al posto del fine. Se tu ti fermi al mezzo e lo traduci come fine, per cui tu adori il mezzo e non cerchi più,
no,
ma altrimenti Cristo avrebbe detto è necessario che io me ne vada, altrimenti può venire voi lo Spirito. Ora, quello che ha detto Cristo, lui per sé, lo dice anche l'Eucaristia. A un certo momento l'Eucaristia stessa ti dice è necessario che io me ne vada, altrimenti non può venire a voi lo Spirito di verità. Quindi c'è questo passaggio in tutte le cose, perché Cristo lo dice. Ora, la parola di Cristo che dice questo è il mio corpo, e la parola di Cristo che dice è necessario che io me ne vada, hanno lo stesso valore. Quindi, ora, se a un certo momento lui dice questo è mio, poi dice è necessario che io me ne vada, mi capisci? Ecco, queste parole vanno intellette come mezzo per condurti ad una realtà, la venuta dello Spirito di verità.
Cioè c'è il rischio che noi ci basiamo su quella certezza.
No, c'è sempre il rischio di sostituire i mezzi al fine e di vivere per i mezzi. No, i mezzi servono quando c'è il fine. È il fine che ti rende, come dico, la parola di Dio che fa il sacramento. Così è il fine che rende valido il mezzo. La tua automobile è valida in quanto tu hai da andare in certi posti. La tua automobile di per sé non vale niente. Vale in quanto ti serve, ma è il fine che rende valido il mezzo. Di per se tu vivessi per la tua automobile, tu ti danneresti, lo capisci questo? Ecco, se invece tu utilizzi la tua automobile per andare in un certo luogo, ecco, tu utilizzi bene il mezzo, ma in funzione del fine. Ora, tutto ciò che non è Dio è segno, mezzo per arrivare a Dio. Il fine è Dio. Allora noi dobbiamo utilizzare tutte le cose, come i sacramenti, come mezzi. Sono mezzi, non sono fini. Non devi tu adorare, capire, beh, questo è il posto di Dio. No, questo è per aiutarti ad andare a Dio. Mi capisci?
Sì, sì, hai capito? Un aiuto per farmi...
Tanto, come dico, c'è Cristo che dice è necessario che io me ne vada. Altrimenti non può venire a voi lo Spirito. Ora, questo lo dice in tutte le cose sue. Per cui in un certo momento anche la Chiesa si deve ritirare per lasciare il posto alla venuta dello Spirito.
Sì, sì.
Se tu vivi per un'istituzione, tu resti fregata.
Sì, ma anche l'Eucaristia arriverà un momento che non la posso più prendere. E quindi anche quella...
O la puoi prendere? Chiama come vuoi.
Comunque, sì, anche...
indipendentemente, capisci, tu devi capire il significato della cosa. Non devi sostituire alla cosa, capisci, che è mezzo a sostituire come fine.
Sì, sì, questo deve servirmi come segno di
come
quello
segno per
che
arrivare...
deve venire proprio nel mio pensiero. Come...
Tu sei stata creata per Dio. Quindi lo scopo della tua vita è quello di arrivare a conoscere Dio. Tutto ti deve servire per, e devi quindi utilizzare tutto per.
Una volta hai detto una cosa molto bella, che è un punto oggettivo, che quando tu perdi l'oggettività, allora il ricorso all'Eucaristia è per recuperare quel punto oggettivo dentro di te.
Sì, ma l'Eucaristia è mezzo.
Sì, sì,
in quanto
mezzo, per
il mezzo, qual è la funzione del mezzo? Quella è la funzione dell'automobile, e quella è il condurre, lei ha bisogno di andare a Cuneo, non sa come fare, prende l'automobile e va a Cuneo.
Non l'ha detto mica via.
Sai cosa ha detto Luigi una volta? Cosa Dio le ha fatto scrivere? Gli ha fatto scrivere sull'oasi dello Spirito.
A chi?
All'Eucaristia.
Cristo non ci nutre in quanto lo mangiamo come pane, come Eucaristia, ma in quanto lo capiamo come Dio.
Il vero nutrimento.
Ma l'ha detto anche adesso. Però
c'era la sintesi consumente.
Sì, sì, però il capire cos'è questo segno.
La cosa è chiara, capisci?
La cosa
è chiara, cioè, nel senso che c'è un fine e ci sono dei mezzi. C'è la città e ci sono le strade. Capisci? Ora, le strade cosa servono? Servono per condurti alla città. Tu non vivi per le strade, tu vivi per la città. Devi arrivare alla città. Per arrivare alla città tu utilizzi le strade. Allora, così è tutta la creazione, mi capisci? Capisci? Ora, la creazione è una strada. Allora, così è tutta la creazione, mi capisci? Capisci? Ora, la creazione è una strada. Per condurti dove? Per condurti alla città di Dio. Dio è la sua città. Per conoscere e conoscere Dio. Quindi tutte le cose tu le devi considerare, anche Cristo, sia chiaro, anche Cristo. Perché altrimenti Cristo non avrebbe detto a Maria Maddalena, dopo risorto, non fermarti nell'abbraccio, perché io sono con la terra al Padre. Quindi evidentemente, mi capisci, vedi, c'è il rischio per noi di fermarci ai mezzi. Cioè a un certo momento tu dici, oh che bella macchina, adesso me la lustro, me la metto lì, adesso tutti i giorni scendo giù a vedere com'è bella, eccetera, guarda. Ecco, tu sprechi la tua vita dietro una macchina. Quello è tutto sbagliato, hai capito?
Sì, sì, e più i mezzi sono vicini, più sono...
Più i mezzi sono eleganti, sono belli, eccetera, quante più ti imbrogliano. Eh già. chi ti loda ti imbroda.
Ma può essere che il fatto che tanto sto problema nasca dal fatto che chi nasce in un paese cattolico, anche come segno solo, che viene presentato come il mezzo, come...
Certo,
non so, i protestanti non fanno la comunione.
D'accordo.
E non è mica che siano
a seconda.
Ma non è che
sì, ma non è quella comunione. No, no, vabbè, d'accordo.
Inferiori ai cattolici, c'entra niente.
D'accordo, d'accordo. Nessuno può dire che uno è dannato perché, capisci, non fa la comunione. Il problema non è quello. La comunione è un mezzo. Come non so, Cristo è un mezzo.
Ma non è nemmeno un mezzo obbligatorio. Non è che se uno non passa per quel mezzo lì non arriva a Cristo.
Un momento. Cristo è obbligatorio per tutti.
Sì, ma
pagani
mezzo,
non pagani,
cioè, della Chiesa, della religione.
Poi allora, ci sono i collegamenti con Cristo per condurti, capisci, a prendere contatto con Cristo. Perché tu non puoi dire, cioè, io devo, ritorno all'esempio, io devo arrivare sulla cima del Monte Bianco, come fare? Ecco, quindi io sento il bisogno di arrivare sulla cima del Monte Bianco, sono attratto da quel desiderio lì, ma non so come fare. Allora cominciano a alzare il naso in aria, capisci? Poi c'è qualcuno che dice, guarda che io conosco una guida, ecco, e poco a volta sì, ecco. Devi arrivare a quella guida che ti conduce per un Monte Bianco, così è lo stesso, capisci? Tu il problema è sempre i mezzi e fini. Noi più delle volte sbagliamo nella nostra vita perché sostituiamo,
ma perché ce l'hanno resa
sostituiamo,
che sono mezzi indispensabili,
ecco, i mezzi al fine.
Quando dici che sono obbligatori e indispensabili è già un assolutizzare, vero? Quando si dice questo,
no, ma,
è già un assolutizzare. No, Cristo sì, va bene.
Cristo dice, senza di me non potete venire al Padre.
No,
lui si dice mezzo. E quindi dice una cosa obbligatoria, perché dice, senza di me non potete venire. Quindi la strada è obbligatoria, mi capisci? Questa è il mezzo. E non c'è nessun altro, né santo, né profeta, capisci? Di qualunque nazione, di qualunque religione, eccetera, che possa dirti quelle parole lì. Non te le può dire, non te le può dire.
Me è il me del figlio di Dio, è Dio del figlio, no?
È il pensiero di Dio.
Il pensiero di Dio.
Quasi dirti,
quindi
tu,
quello è assoluto.
Quasi dirti, tu non puoi pensare di Dio senza il pensiero di Dio.
Già.
Quando tu pensi Dio, pensi Dio col pensiero di Dio, quel pensiero di Dio è Lui.
Già. Allora lì è obbligatorio.
Ma lì ti conduce a scoprire che il pensiero di Dio, che noi riteniamo sia nostro, invece è Lui. Perché soltanto con intenderlo così tu capisci quello che Lui dice. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Altrimenti se tu lo fai creatura, come uomo, dove dici, ma è impossibile, capisci, che io non posso andare al Padre senza per mezzo di Lui. No, in quanto pensiero, ecco, per cui soltanto intendere come pensiero, tu capisci la verità di quelle parole. Perché non capisci la verità di quelle parole?
Capisci? Quindi l'unico mezzo, diciamo, obbligatorio, indispensabile è Lui. E gli altri sono utili, diciamo, no?
Come la strada a Passaluzzo, certe volte uno non la prende neanche più.
No, bene, va per i prati.
Perché se vuoi andare su Monte Bianco,
vai per i prati.
La strada a Passaluzzo a un certo punto non serve più. Se vuoi andare a Pessola invece senza.
Cosa dici?
Vito? Anna? Maria?
Questo bisogno di comunicare, no? Quindi questa necessità,
necessità comunicare.
Di comunicare, ecco, qui aveva, insomma, rispetto al suo problema principale, questa esperienza, questa realtà che lo sconvolge, bisogno di comunicare agli altri. Ecco, cosa significa in profondità? Perché gli altri possano aiutarci in quello, oppure...
Ma vedi, quello che arriva ad ognuno di noi arriva sempre in un punto, come dire, di parzialità, di imperfezione. Cioè, ti arriva una notizia, capisci? Ma quella notizia che arriva a te non arriva mai con quella certezza, con quella sicurezza, capisci? Da farti contemplare il significato di essa, capisci? Allora c'è bisogno di comunicare, di estendere, capisci? L'estensione non ha bisogno che confermare la cosa, per confermare la cosa tu hai bisogno di estenderla. Perché non so, tu vedi le comari che cominciano a parlare, dici, sai, mi è successo questo, mi è capitato quell'altro, perché hanno bisogno di parlare? Tu vedi perché le creature hanno bisogno di parlare uno con l'altro, di comunicare i fatti, le notizie uno con l'altro? Mi capisci? Perché non comunicandole, la cosa resta imperfetta, resta incompiuta. Comunicandola la rendono universale, capisci? Noi teniamo questa universalità.
Per restare in quello.
Per restare in quella. E per restare che tu devi comunicare. Capisci? Con l'illusione che più la comunichi e più tu resti. Capisci? Ma è un'illusione, perché tu resti veramente solo in quanto la contempli in Dio. È Dio che ti fa restare, capisci, nella notizia. ti dà il significato della cosa, che adesso tu preso il carte e perdi. Però noi abbiamo l'illusione che comunicandola, rendendola universale, quanto più la conoscono, tanto più io resto. Sono significato bene?
Cioè, è proprio il fatto che la creatura è dominata dal bisogno di comunicare, proprio perché c'è un'altra persona dentro di noi.
Perché noi siamo universali, cioè non come corpo, ma come persone c'è un'universalità. Per cui quello che hai tu lo vorresti vedere in tutto. Mi capisci? Questa è universalità. Per cui noi tendiamo ad estendere su tutto. Anche l'errore magari tendiamo a diffonderlo, lo diffondi su tutto, mi capisci?
Pensabile che uno si tenga una notizia per sé o appunto a dialogare
come o tu la puoi dialogare con Dio e la rendi universale in Dio, allora se la rendi universale non hai bisogno di Dio all'altro, tanto è tua, hai bisogno di Dio all'altro per rendere universale
anche per capirla, no?
Cioè, ma rendere universale vuol dire illudersi di capirne il significato,
no? Illudersi che quando lo sanno tutti la cosa è più vera.
Cioè lei quindi lì voleva avere la conferma che era stato portato via?
Tu sei nell'incertezza.
Quindi non era proprio sicura che l'avevano portato via?
Lei era sicura che l'avevano portato via.
A un livello superficiale.
Però aveva bisogno di capire chi l'aveva portato via, perché l'avevano portato via, dove l'avevano portato via. Cioè, capisci? Quindi resta... Hai capito? Quindi ha bisogno di un aiuto di altri che completino il suo problema. Carla?
È tutto per sé.
No, la parte, la prima parte. Pinuccia?
Sì, è proprio il bisogno di comunicare, ma il bisogno anche di capire qualcosa di più.
No, si comunica per capire.
Si comunica per capire, perché da soli uno sa di non farcela, è un avvenimento.
Non sai dove sbattere. Prendiamo qui Maria. Lei si trova di fronte, capisci? Una tomba vuota. Capisci? La realtà è quella, l'hanno portato via, certissimamente. Però adesso non sa dove sbattere, il suo problema è, siccome lei è legata a Gesù, il problema è dove l'hanno portato, chi l'ha preso, capisci? Infatti quando incontra quel giardiniere dice, dove l'hai messo? Dimmelo affinché io possa andare. Ecco, vedi che il problema è quello per lei. Quindi se lei lo comunica ad altri è per avere un aiuto in quello che attualmente lei non può
e
fare molto
anche
diverso.
Le persone che sceglie sono le più adatte, che possono magari aiutarla, che hanno lo stesso interesse suo, no? Pietro e Giovanni, ecco. Quindi...
E disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo.
Ecco, non sappiamo.
Nino?
Sì. Cerca una conferma a quello che crede.
Lei sa che l'hanno portato via,
direi,
però non
che
sa.
È proprio evidente. Lei, sì, appunto, lei sa che l'hanno portato via, non sa dove l'abbiano portato, non sa chi l'abbia portato via, eccetera, però ha bisogno di qualcuno che l'aiuti
in quel problema. Lì.
Gli manca la verità.
E non sa come fare per quello, capisci? Franca?
Sì, è questo che... Hanno portato via il Signore, ecco, lei l'attribuisce agli uomini.
Non può fare in modo diverso.
Non può fare in modo diverso.
Non può.
E quando è che noi, cioè noi anche attribuiamo agli uomini perché non facciamo, dici, sì, noi facciamo riferimento agli uomini, gli uomini che fanno questo, gli uomini che hanno fatto quello.
Prova a pensare un momento che adesso tu cerchi il tuo recettore e non lo vedi più. Che soluzione ne hai? Chi me l'ha portato via? E non vuoi essere in modo diverso.
E allora non possiamo fare diversamente?
Non puoi fare in modo diverso, perché la tua realtà è quella.
Ecco, finendo che la mia realtà è quella che io vedo e tocco, il mio punto fisico è veramente
si
quello,
capisce?
Io non posso...
Si capisce.
E così, quindi è da fare, è urgente fare il salto, passare alla vera realtà.
La vera realtà sarà perché Maria scopre che nessuno l'ha portato via e Gesù che è risorto.
Ecco,
è Dio, ma la cosa è hai voglia.
Intanto capisci? Che Dio non interviene, io non
sono no,
così.
Perché però la realtà vera, quella che viene che lo spirito è la vera realtà, quello ti viene solo da Dio. Se Dio non ti illumina, tu direi sempre sono gli uomini che fanno.
Sarebbe come se Dio non interviene e dire no, questo è il mio, io crederò sempre di essere io a pensare
si capisce,
mio.
Si capisce. E non puoi fare in modo diverso.
Sì, perché lui non mi ha dato il pensiero al punto tale, tu hai detto...
Perché sei tu che pensi, sei tu che preghi, sei tu che ti raccogli, sei sempre tu che fai. E chi ti libera quello? Tu vai nell'inferno, non puoi liberartene. La salvezza sta lì, nella liberazione del pensiero del Dio. Lì sta, perché si parla di salvezza? Perché si deve parlare di salvezza? Si parla di salvezza in quanto c'è un rischio. E dove è questo rischio per noi? E il rischio è quello di restare nel pensiero del Dio, di non poter liberarsi dal pensiero del Dio, di non poter superare il pensiero del Dio.
Quando tu hai parlato del che Dio ci ha dato il suo pensiero, ce l'ha dato al punto tale, hai detto, al punto tale che noi diventiamo il pensante,
il soggetto.
Il principio del nostro pensiero.
Si capisce?
Ma è il punto tale, allora lui ce l'ha dato a quel punto, è lui che ci ha fatto così.
Si capisce.
Quindi è lui che non vuole, che si in quel modo lì che noi non possiamo fare a meno.
Non possiamo fare a meno. Soltanto per mezzo di lui tu puoi fare a meno.
Ecco. Quando lui
perché quella è la condizione per arrivare a lui. Tu devi poter pensare, tu devi poter pensare a Dio per trovare Dio che ti dice questo è il mio pensiero. Se tu non lo trovi. Quindi, se tu non pensi a Dio, tu non resti in sorpresa da Lui che ti dice questo è il mio pensiero. Sarai sempre tu che pensi. E se sei tu che pensi, allora a un certo punto tu dici sono io che invento Dio, sono io che creo Dio. E chi ti libera quel dubbio lì?
Ma perché hai detto con Giovanna a volte di dire no, non è che noi dobbiamo fare l'errore perché per Dio possa dopo lavorare e operare sempre. Questo è un errore dire sono io.
Brava, è brava. Però vedi, se tu fossi in collegamento con Dio e riferisci tutto a Dio, Adamo riferiva tutto a Dio.
Allo stato puro.
Allora, allo stato puro, tu quando arrivi al pensiero dell'io, anche il pensiero dell'io tu lo riferisci a Dio. E da Dio che allora capisci che Lui ti dice questo è mio, mi capisci?
E quindi non è un errore.
Allora non è, no, perché Dio non è mica creato allora. Dottina.
Sì, e non sappiamo dove l'abbiano posto. È proprio questo non sapere che
c'è certo.
Perché Cristo ci ha pronunciato la sua risurrezione.
Vabbè, ma che lui aveva pronunciato capire, infatti sì, non capivano niente. Non potevano capire perché la realtà è un'altra.
Tu
senti dire, guarda che tuo marito non è mica morto, sì, però per te è morto. Niente da fare, capisci? Tu senti dire Dio non è morto, però tu hai bisogno di vedere e di toccare.
Dal lato umano, però se credo so che continua a esistere, che è vicino a me, è sempre il lato umano che ci tradisce.
La realtà, per noi la realtà è quella che vediamo e tocchiamo. E prima di arrivare a capire, a scoprire. Che la realtà è spirito, capisci? E quello che vediamo tocchiamo sotto un mezzo è Aivodia.
Ecco, però qui si vede come la fede di Maria Maddalena è ancora confusa proprio per quel fatto lì che non sa.
Non poteva sapere.
Domenico. Quindi perché dice hanno portato via il Signore? Cosa intendevano loro dicendo il Signore? Cosa intendeva Maria dicendo hanno portato via il Signore?
Il maestro, non so, chiamavano voi, sì, il loro maestro. Era il loro maestro. Sì, sì. Anche te? Franco?
Sì, a un certo momento tutto diventa una tomba vuota.
Tutta la creazione, perché quella tomba vuota lì anche quella è un segno, mi capisci? È un segno per dirti che ad un certo momento tutto l'universo, tutto il mondo diventa una tomba vuota. Cosa vuol dire tomba vuota? Passaggio. Prima c'era, adesso non c'è più.
Anche l'Eucaristia.
Tutto. Tutto diventa una tomba vuota. Cioè resta il segno.
Non trovi più la presenza reale.
Resta il segno, non c'è più la presenza.
Che trovavi prima nell'Eucaristia.
Se è venuto in Cristo, cioè quello che è venuto in Cristo, è un segno per dirti di quello che avviene nella tua realtà, nella realtà della tua vita. Tu capisci che nel primo tempo della tua vita, tu vedi, ma le creature ti danno vita, mi capisci? Perché c'è una presenza divina in tutte le cose. Poi in un certo momento questo Dio si allontana, non lo trovi più da nessuna parte. Tutto diventa, capisci, un guscio vuoto. Hai capito?
Sì, sì.
E lì più niente ti dà vita e ognuno lo sperimenta, che già da più niente ti dà vita. E la vita dove è andata?
Sì, inizialmente può dare anche vita, uno può sentire la presenza di Dio facendo l'Eucaristia.
Certo.
A un certo momento vai a fare la comunione e non senti più Dio.
Si capisce? Come, sì, perché proprio non è un problema di sentire. È come con Gesù, mi capisci? Cioè, non dice, è necessario che io me ne vada. A te non può venire in voi lo spirito e lo mette come condizione per arrivare allo spirito. Allora lo scopo è quello di arrivare allo spirito. Allora lui vuol dire che è mezzo per condurti là. Mi capisci? Massimo?
Ascolti.
Sì. Giovanna?
Queste esperienze, no? Esperienze di morte, esperienze di tomba vuota, sono sempre le stesse cose per noi? Oppure sono esperienze in modo diverse?
Perché no, sono sempre le stesse esperienze, perché a fondo, quello che è avuto in Cristo è rivelazione delle esperienze che facciamo tutti noi. Ogni uomo fa questa esperienza. Per cui certamente tu trovi tanta vita, magari non funzioni, che bello, ritorni a casa pieno di vita, no? Il giorno dopo vai di nuovo alla stessa funzione e ti dà più niente. Ecco, capisci? Diventa una tomba vuota. Tutte le cose in un certo momento perdono di significato, non ti dicono più niente. Come mai? Questa è l'esperienza. Cioè fai l'esperienza che Dio è assente, Dio un primo tempo è presente, tutto canta quando Dio è presente, tutto fa festa. Capisci? Giri la pagina, tutto piange, lui non c'è più. E come mai? È un'esperienza che facciamo tutti nella vita. Perché ci sono questi mutamenti? Mi capisci? Ecco, allora la tomba vuota te lo rivela.
Allora
ti dice che tutto è soltanto passaggio, ma è passaggio per condurti a scoprire la vera realtà. La realtà non è quella che tu vedi e tocchi, non sono le creature. La realtà è lo spirito, bisogna arrivare allo spirito. La realtà è lo Spirito Santo.
È la stessa cosa allora, trovare vita da una persona, no? Non so, da una persona
certo,
qualunque,
certo.
Oppure trovare vita dai sacramenti, diciamo. Che
sì, ma
magari vai in chiesa, ti sei soddisfatto perché dici.
Sì,
tanto,
ma certo,
è
certo,
la stessa
certo,
cosa.
Certo,
perché quando mi viene tolto, o passo lo spirito.
O passo, tutte le cose, o passo lo spirito, tu ti sposi perché con quello lì trovo tutta la vita, eccetera. E giri la pagina, quello lì diventa un inferno. Come mai? Hai capito?
Perché l'istituzione del matrimonio.
Tutto. Il matrimonio è sacramento. Eppure guarda che fregatura. Capisci? Ecco, perché quello? Perché tutto è segno. E segno per portarti allo spirito, la realtà è spirito. Dobbiamo convincerci di questo.
Sì, dobbiamo proprio passare.
E tutto è parola, segno, per condurti là. Quindi mezzo. Mezzo, ma la realtà è spirito, eh. Dobbiamo arrivare allo spirito.
Quindi è necessario che questo mezzo venga
a un certo momento
ecco, in qualche modo per farmi
certamente
pensare.
È necessario, infatti Gesù dice è necessario che io muoia. Perché è necessario che io muoia? Mi capisci?
Sembra impossibile.
Alma.
Quindi questo vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove non conviene. Vuol dire che è necessario che Dio ci svuoti proprio laggiù, il mezzo forse che era quello più vicino,
certo,
per portarci
certo.
Io, perché proprio lì il rischio
cioè,
più grosso.
Tu capisci, una cosa più è vicina e più ti può illudere, perché proprio è molto vicina, capisci? Un angelo ti può tradire molto, perché è un angelo, capisci? Una persona volgare forse ti tradisce poco, perché sì, è volgare, mi capisci? Quindi vedi tu, ora, tu vedi, quando, anche nella chiesa, a un certo punto tu sicuro, poi a un certo punto tutto cambia, come mai i mutamenti? E Dio, capisci, a un certo momento, perché magari uno era sicuro, capisci, che le cose devono essere così in assoluto, poi l'assoluto li crolla, l'altare viene cambiato di posto, capovolto, perché anziché rivolto al mistero, rivolto verso la gente, capisci? Allora, hai capito? Ora, questi mutamenti qui, apparentemente sembra di come sono mutamenti, no, ma sono delle delusioni profonde, perché ti tolgono l'assoluto, mi capisci? Allora, ma togliendo l'assoluto non è così, per ingannarti, eccetera, ma per farti capire che l'assoluto non può stare lì, l'assoluto è altro.
Dio da Dio.
Ecco, per cui è Dio che fa queste cose qui. Sono sempre detto, è Dio che scandalizza. Scandalizza per liberarti da un'illusione, da una falsa sicurezza, hai capito?
Perdonate. Ma appunto questa tomba vuota, lì, quello che diceva Silvana Bonigno della Chiesa, avviene quando la creatura non cerca Dio a un certo punto, no? Ma anche dopo.
No, avviene in quanto tu ti sei fermato a metà strada.
Ti sei fermato
alla macchina anziché arrivare alla meta. Mi capisci? E allora arriva un certo momento in cui che la macchina ti delude.
Ecco, ma ci sono tutti i giusto dire che sono due volte si verifica questa cosa. Prima quando la creatura vive per tutto meno che per Dio, non si ricorda neanche che esista. Poi anche dopo quando c'è ancora comunque si ferma ancora il sentimento.
Se ti fermi i sentimenti, se ti fermi i mezzi, è segno.
Oppure
perché
è possibile...
tu sei orientato in quanto attraverso tutte le cose tu cerchi Dio. ma sai che il fine è Dio. Per poco che tu sostituisca, capisci? Al fine un mezzo, tu già ti apri, hai capito questo errore qui?
Ma è inevitabile?
È inevitabile, si capisce? Inevitabile.
È inevitabile.
È inevitabile perché noi maturiamo lentamente. E come maturi? Come dire, è inevitabile che io commetta qualche errore? È sempre che sto commettendo certi errori, capisci? Perché tu non devi, direi, disperare se commetti degli errori, perché sono passaggi necessari. Perché si matura facendo un errore. Tu vai a scuola e non devi spaventarti se fai degli errori, perché proprio facendo gli errori a poco per volta capisci come si fa a non evitare gli errori.
Ecco, ma perché appunto volevo vederla nel senso, prendiamo un discepolo, prendiamo un Matteo che vive prima tutta una vita da pubblicano, no? Poi segue Cristo, però poi a un certo punto c'è bisogno, Cristo dice io me ne andrò e voi certo. Mi rattristerete, certo. Per cui c'è un... Certo. Lui già prima, evidentemente, se quando è arrivato Gesù ha detto seguimi, lo ha seguito, vuol dire che già aveva sperimentato, ecco, l'abominazione delle due,
cioè, aveva già,
poi di nuovo.
Già, aveva, prima lui fa il passaggio dalla vita vana, vissuta per il mondo, per il denaro, altro, capisci? Ah, vita orientata a Dio, Cristo è il mezzo che ti aiuta, capisci, a camminare verso Dio. Poi in un certo momento cosa succede? Tu camminando con una persona, finisci di innamorarti di quella persona lì. Vivi per quella persona lì, mi capisci? Però è necessario che quella persona si domandi guarda che io presto me ne vado.
Però perché? Noi questa persona non la vediamo, in fondo è già spirito, noi non siamo i discepoli. Chi segue Cristo incontra il pensiero di Dio, diciamo, e comunque già lo sa che è spirito.
Sì, ma vedi, noi abbiamo parlato prima di chiesa, di sacramenti, cioè, tutto questo che ti richiamano a Cristo sono dei segni, mi capisci? E noi possiamo a un certo momento vivere per questi segni qui. Beh, io vado a messa la domenica, sono a posto, adesso sono sicuro, ho fatto il mio dovere, sono sicuro. Resti fregato da quella sicurezza lì.
A quello sì, logico.
Mi capisci? Oppure non so, ho fatto la comunione, adesso sono a posto, Cristo è in me, Dio è in me, io vivo tranquillo. Cioè. E no, sei fregato. Perché non hai capito qual è la funzione della messa e della chiesa e dei sacramenti. La funzione di loro è quella di farti camminare, non di statene tranquillo. Per questo abbiamo letto diverse volte e lo ripeto tutti gli anni, ripeto lì a messa, dico così che le funzioni liturgiche, i sacramenti di rivolta non ti autorizzano a non cercare Dio. E non deve essere un mezzo, capisci? Per dire, beh, io vado ai sacramenti, eccetera, e non cerco Dio, non c'è bisogno di cercare Dio. Capisci?
Però, tu non anche, però anche chi cerca Dio, cioè nel modo giusto che resta nelle sue parole, dovrà di nuovo sperimentare un'assenza.
Cioè chi cerca le parole di Cristo, cosa fa? Non fa altro che cercare la verità nelle parole stesse. Mi capisci? E allora lui si aspetta perché no, sa che i segni,
ecco,
non stanno, sa che i segni non sono
preparato.
E non possono essere. La realtà
sarà,
è un'altra.
Non sarà tanto sorpreso.
Già. Zina? Carla?
Allora lei davanti alla tomba è andata da sola.
Cioè, non era da sola perché era l'amore che la conduceva,
sì.
L'ha fatta andare.
Ma comunque era da sola. Io dico mattina, perché qui il Signore ci presenta al plurale, non sappiamo
al plurale.
Dove l'abbiano posto.
Infatti c'è un altro angelo che dice che erano diverse donne che sono andate con i profumi e con l'altra. Mi capisci? Poi probabilmente quella che è stata maggiormente colpita è stata Maria, la quale torna in corsa e dicendo non sappiamo, eccetera, rivela che là, quando sono arrivati alla tomba, c'erano, infatti è tra loro che Dio chi si toglierà la pietra, mi capisci? Tra loro, Dio. Capisci? Va bene. Valeria? Sei da qualche parte? No, e poi? Maria? Qualcosa?
No.
No. Pinuccia?
Sì, questo... Attribuire agli uomini un fatto, tu l'avevi denunciato, dice, una parola un po' grossa, così come un errore quando ci avevi spiegato la settimana, la Pasqua passata, non di quest'anno, l'altro anno, che ecco, Maria aveva attribuito, anziché a Dio, agli uomini hanno portato via il Signore.
Non poteva fare molto diverso.
E così come gli apostoli dicevano ti vogliono lapidare, attribuiscono agli uomini un fatto che invece è nelle mani di Dio. Però allora
Pietro che dice che no, noi non lasceremo che ti uccidano. E lui e Gesù gli dice sei un demonio. È tutto lì, guarda.
Ecco, quindi in buona fede siamo dei demoni, anche quando attribuiamo le cose a... e sì, perché... se non poteva farne a meno, che colpa aveva? Aveva colpa o no di attribuire...
La realtà era quella.
La realtà era quella di Dio, ti presenta un mondo.
Tutti questi sono tutti passaggi attraverso cui ogni creatura deve passare per maturare alla realtà dello spirito. Cioè, quando tu approvi la realtà dello spirito non parli
più così, ecco. Quindi il fatto che Dio ci presenta questi passaggi è per aiutarci, anche non spaventarci noi quando ci sbagliamo, perché fanno parte della maturazione dell'anima.
Infatti quando lei vede Gesù risorto, lo scambia per l'ortolano, gli dice: l'hai portato via tu, dimmi dove l'hanno messo, lo abbraccia, e l'altro le dice che non fermarti l'abbraccio. Quindi evidentemente siamo tutti in rapporto sentimentale, quindi in rapporti umani, che fanno capire che c'è dell'immaturità, mi capisci? Però con questo non è mica... Dio non condanna mica, ecco. Dio le fa capire che deve camminare.
Sì, sì. Quindi è un grande aiuto per noi questo, perché ci aiuta a leggere nella nostra vita.
Dove ti pensi?
Che senza pensiero di Dio le nostre certezze sono false,
certo.
E si rivelano false a un certo punto. E Dio ci aiuta ancora lì.
Certo, guai, se non ci aiutasse. Però tutte le nostre sicurezze, perché il principio di ogni sicurezza è la verità di Dio. E tolto questo, noi abbiamo delle altre sicurezze, capisci, quello che vediamo, tocchiamo, eccetera. Però arriva un certo momento in cui ti rivelano, capisci, che sono inconsistenti, e lì crolla la cosa, capisci?
Ed è una cosa che proprio è fatale.
È fatale. Ecco, e lì si corre il rischio, capisci, di non capire più niente. Sì. Franca?
Gesù dice: camminate mentre la luce con voi.
Certo.
L'importanza di camminare, perché poi questa luce passa.
Certo, perché non sempre avete me. Tu capisci? Anche lì, vedi, anche per capire il problema dell'Eucaristia. Perché quello che si dice dell'Eucaristia, se vuoi capirlo, tu devi sempre riferirlo a Cristo. Ora Cristo dice: non sempre avrete me. Ora, se lui fosse, capisci, il centro, il fine, lo scopo, non direbbe: non sempre avrete me. Dice: fissate in me e guardate e contemplate tutto quanto fatto. No, invece lui ti dice che ti deve condurre al Padre, e dal Padre puoi mandare lo Spirito Santo. Quindi vedi che lo scopo è un altro. E così in questo schema rientra anche l'Eucaristia, rientra i sacramenti, rientra tutto. Non sempre avete me.
Lui è il mezzo indispensabile.
Ora, Cristo ha accettato un mezzo, perché non si presenta come fine, si presenta come mezzo. Tutte le sue opere sono tutte come mezzo, mi capisci? Perché rientrano con lui, rientrano in lui, hai capito?
San Paolo che dice: si mangia e beve indegnamente,
certo,
senza capire, mangia e beve la propria
senza capire, senza propagandarsi, capisci? No?
La propria
Defina?
Se riusciamo a vedere la morte come passaggio, come esperienza alla non conoscenza, allora cerchiamo il significato della risurrezione.
Ah, beh, certo, capisci.
È molto vero e significativo l'immagine che hai dato dell'altare capovolto. Prima l'altare era rivolto al mistero,
certo.
E il prete quindi guardava al mistero e i fedeli guardavano ancora al mistero, erano tutti e due rivolti a Dio.
Sì,
capovolgendo l'altare, adesso uno guarda l'altro,
il
marito guarda moglie, tutto
già. E tu capisci che, uno che
si
guarda
esaurisce.
La moglie che guarda il marito, mentre che guarda l'altro, tu capisci che si esaurisce. E trovano niente.
È quello che si sta sperimentando.
È Dio che lo fa compiere per farci capire. Anche la foglietti?
Si vuole fare la comunità guardando.
Quanti?
Due.
Bene. Il problema non è guardarci l'un l'altro. Il problema è guardare Dio. Invece noi ci guardiamo l'un l'altro. Siamo tanto belli.
Ogni segno ci è dato per camminare verso Dio.
Per camminare verso Dio, non per fermarci al segno. Franco?
L'esperienza di assenza è necessaria per condurci alla vera presenza.
Si capisce? Per farti scoprire la vera presenza, capisci? Perché tu lì, proprio di fronte all'assenza, tu scopri che non vedresti l'assente se non avessi il presente. D'accordo? Massimo?
Cristo muore e risorge per dare un segno ai suoi discepoli.
Certo. Per dare un segno dove sta la vita. Che Cristo muore per condurci alla vita, capisci? Fa trionfare la vita con la sua morte. Giovanna?
Sì, quindi devo cercare sempre di capire il significato.
Di capire, il problema è sempre capire. Il problema è capire. Capire quello che io vi ho detto, il problema è capire. Capito? Quindi il problema non è ripetere, non è registrare, non è cantare, non è andare qui, correre là, cioè, il problema è capire. Quindi fermati e capisci.
Mi viene solo da Dio.
Solo da Dio, perché Dio è il principio di ogni verità.
Certo. Tutto è mezzo, tutto è aiuto, però...
Certo. Valeria, hai bisogno di foglietti?
Ce l'abbiamo, grazie.
Dove ti dà? Pensiero?
Sì, interrogare il Signore, rivolgi, chiedere...
In tutto, in tutto, certo.
Poi se non si fa capire, però certo. Bisogna partire da Lui e sapere certo. Che quello che ci manda è tutto da Lui.
Sì, ho visto. Alma?
Nell'aver ascoltato, custodito e meditato le parole di Cristo che ci dà la possibilità di scampare alla tragedia.
Certo, 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 certo. Bisogna custodire, bisogna ascoltare, custodire, meditare in attesa di capire, capisci? Ma lo scopo è quello di capire, perché nel capire c'è la comunicazione, capisci? Tu quando hai capito tu sei cambiata, Dio ti ha cambiata, capisci? Prima no, prima sei fame, c'è l'altra, capisci? Ma come hai mangiato tu sei cambiata, capisci? Hai capito? Maria, ce l'ho chiesto
qui. Senza di me non potete fare niente ed è niente tutto ciò che fate.
Ciò che fate. Silvana?
Ma il rischio che c'è di sedersi, perché evidentemente se il Signore ci deve annullare tutto, tutto quello che non è Lui, è però proprio perché noi...
Per farci capire quello che Lui è. Ma siccome quello che Lui è viene solo da Lui, è quindi necessario capire che tutto scompaia, sì, certo, tutto, sì, compreso Cristo, capisci? Che tutto passi. Perché? Perché la verità viene solo dal Padre. E se sono da Lui, ecco, allora si capisce anche perché a un certo punto tutte le cose cambiano, mutano. E per evidenziarti, capisci, quell'essenzialità, capisci, che trovando la quale tu trovi tutto, Perché trovando Dio, poi dopo tu trovi la validità di tutto. Di tutto quello che anche che è mutato e che è cambiato. Non è, nulla ti viene portato via. Perché trovando Dio tu trovi anche il significato di tutto, la validità di tutto. Ma se non trovi Dio, tutto, capisci, non serve a niente, capisci?
Luigi, scusa, non gli ho mica dati fuori a Valeria, per suonare solo lunedì.
Quanto vuoi?
Due.
Due, pronto. Magda, parla lei.
Grazie.
Prego. Anche per Maria, no?
Uno
sì,
per Maria.
Ah, beh, sì. Sì. Orlando?
Che quanta strada che c'è da fare per tornare a quello che già era. Cioè che noi siamo spirito.
Certo. Certo.
Piano piano.
Per trovare il nostro principio. Capisci? Dobbiamo camminare tanto per trovare il principio. Tu, per cui il principio diventa fine. Basta per gli altri.
Sì, grazie.
Fina?
Infine aggiungo.
Certo, come sapete. Carla, hai visto i foglietti, Carla? Ah, piccolo, pronto per piccolo.
La bomba.
Ah, vai, guarda quella bomba. Forza.
Non ce l'ho già.
C'è già.
Allora,
solo Dio ci dà la possibilità di intendere le parole del,
certo, di suo figlio.
Di suo figlio.
Certamente. Cioè, lui che parla è anche lui che spiega e ci fa capire le sue parole. Per cui se noi, anziché cercare da lui il significato delle sue parole, cerchiamo altrove, non capiamo più niente, d'accordo? Vabbè. Pinuccia?
Hai detto e scritto che il mistero pasquale è scritto in tutte le cose, certo, no? Ecco, c'è il mistero della passione e della morte, sì, e risurrezione.
La tomba vuota, in certo senso, dicevo con Franco. Tutto diventa una tomba vuota.
Tutto diventa una tomba vuota, un guscio vuoto. Certo. Ecco. Quindi anche un filo d'erba, no? C'è scritto la passione. Ecco. Però la funzione di questo guscio vuoto è per farci trovare la vita altrove, dove
certo,
non...
Dove veramente è.
Dove veramente è. Quindi anche un filo d'erba che secca.
Certo.
È scritto il mistero pasquale per farmi, e diventa un guscio vuoto, una cosa
certo,
secca,
certo,
per farmi trovare la vita.
È l'orma di un passaggio.
L'orma di un passaggio. Tu, c'era la vita.
Nella neve, nella vede delle orme. Non vedi la persona, vedi però delle orme. Vedi delle orme, cosa dici? E qui è passato qualcuno. Ecco, non sai chi sia questo qualcuno, però le orme ci sono. Tutto il mondo, tutto l'universo è questo terreno su cui ci sono delle orme. È passato qualcuno. Ma,
e quindi per farci cercare.
Bisogna arrivare a quel qualcuno.
Per farci cercare.
Arrivederci.
Grazie.